È difficile trovare un esempio più potente di un artista morto prima del suo tempo come Nick Drake. Nick Drake, infatti, è uno dei musicisti più influenti degli ultimi 30 anni. Le meravigliose canzoni, dalla disarmante bellezza che ha scritto durante la sua breve vita, continuano a toccare milioni di persone ancora oggi. E la sua breve ma straordinaria produzione musicale è un miracolo della storia della musica. È anche una vicenda umana intensa e triste, di un artista fuori dal tempo, che nella sua vita non ha conosciuto il successo e l'ammirazione che ha poi conquistato molti anni dopo la sua morte. In questo podcast vi racconto la vita di Nick Drake, i suoi tormenti e la sua incredibile produzione musicale, grazie alle voci di chi lo ha conosciuto, raccolte anche in un documentario bellissimo voluto dalla famiglia. Il documentario è Skin to Few, ma soprattutto attraverso la voce, la musica e lo straordinario talento di Nick Drake. Un artista unico, uno di quei musicisti che una volta entrato nella propria vita non si lascia più, mai più. Io sono Elisa Graci, benvenuti a Nick Drake, Way to Blue.
Could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been but one of these things first. I could have been could have been your doll. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. Could be oh so true. I would be, I should be through and through. I could have been one of these things first. I could have been. Could have been a whistle, could have been a flute, a real life giver, could have been a boot. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be even here. I would be, I should be somewhere. I could have been.
Terzo episodio, Brighter Later. Siamo a cavallo tra il 1969 e il 1970. Nick Drake ha 22 anni. Ha pubblicato il suo primo album Five Leaves Left, un disco molto amato dai musicisti e dagli addetti ai lavori, e anche dal leggendario John Peel, che lo invita ad una delle sue leggendarie BBC Sessions. Ma questo bellissimo album di debutto non è riuscito a raggiungere il successo commerciale. Anzi, le vendite e l'esposizione di Five Leaves Left sono state piuttosto deludenti, lasciando Nick Drake e i suoi collaboratori sorpresi e amareggiati. Infatti, nonostante la sua evidente qualità, le canzoni, la scrittura, l'abilità chitarristica di Nick Drake, Five Leaves Left ricevette recensioni contrastanti e fu presto dimenticato dalla stampa, vendendo poco più di 3.000 copie. Le ragioni di questo insuccesso sono molteplici. Da una parte, la casa discografica, la Island, che si è occupata poco della promozione, e certamente la crescente paura del palcoscenico di Nick Drake. Entrambi questi aspetti ostacolarono i tentativi del produttore Joe Boyd di promuovere e di far crescere il disco e l'artista. «Sono rimasto molto sorpreso che l'album non vendesse», ha detto John Hood, l'ingegnere del suono di Nick Drake, a Uncut nel 2014. «Non ricordo nessuno che non ne sia rimasto sbalordito, ma non è andato da nessuna parte, in parte perché Nick non aveva una reputazione da artista a cui piaceva esibirsi, in parte perché non sono sicuro che la Island fosse così entusiasta come avrebbe potuto essere». Nick Drake ha pubblicato 3 album tra il 1969 e il 1974. Non esiste alcun documento delle sue esibizioni dal vivo, né video né audio. Abbiamo solo le registrazioni dei dischi e alcuni amatoriali fatti in casa. E questa che ascolteremo. Alla fine del 1969, infatti, Nick Drake fu invitato a suonare nelle sessioni di John Peel alla BBC Radio 1. Una delle poche esibizioni registrate dal vivo da Nick Drake, che in quell'occasione suonò alcuni brani di Five Leaves Left e un paio di brani nuovi che saranno poi presenti nei suoi album successivi. Thank you.
so pale and sincere underneath in a love. You have nothing to fear for the dreams that came to you when so young. Told of a life where spring has sprung. You would seem so frail in the cold of the night when the arm is of emotion. Go out to fight, but while the earth sinks to its grave, you sail to the sky on the crest of a wave. So forget this cruel world where I belong. I'll just sit and wait and sing my song. And if one day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place in the cloud.
Dalla biografia di Nick Drake, The Life, di Richard Morton, le parole di Robert Kirby, amico e arrangiatore dei suoi brani. Nick aveva una vena ambiziosa, sapeva cosa voleva. Voleva avere successo come cantautore ed esecutore, ed era convinto di avere il talento per farlo. E ce l'aveva. Viveva totalmente e unicamente per la sua musica, per il suo modo di suonare la chitarra, per i suoi testi. Quella era la sua unica ragione di vita. Quando eravamo all'università e andavamo nei pub a bere qualcosa, ci facevamo qualche risata, ma tornavamo sempre molto velocemente alla musica. Non credo che ci siano mai stati molti dubbi sul fatto che Nick se ne sarebbe andato e che avrebbe intrapreso la carriera musicale, perché doveva farlo. Si rese conto che doveva mantenere l'impeto di Five Leaves Left e fare uscire un altro album il più velocemente possibile. È un album migliore. Anche il produttore e amico Joe Boyd, dopo l'insuccesso di Five Leaves Left, disse: «La mia unica risposta fu: dobbiamo fare un album migliore». Un punto di riferimento per noi è sempre stato Leonard Cohen. Stavo guardando Leonard Cohen che diceva: «Sono un poeta, non un cantante». Leonard Cohen vendette 100.000 copie di quel primo album senza neanche un'apparizione pubblica, ricorda Joe Boyd. E allora ho detto: se Leonard Cohen può farlo, possiamo farlo anche noi. Siamo all'inizio del 1970 e Nick Drake inizia a lavorare su Brighter Later, con la produzione sempre di Joe Boyd e John Wood. Il loro obiettivo comune era quello di realizzare un album che avrebbe finalmente dato a Nick Drake il successo commerciale che desiderava e che meritava.
for the weasel with the teeth that bite so sharp when you're not looking in the evening. And all the friends that you once knew were left behind. They kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Take a little while to make your sister fair. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Let's sing a song for Hazy Jane. She's back again in my mind. If songs were lines in a conversation, the situation would be fine.
Nick Drake ha 22 anni, vive da solo a Londra, sta scrivendo le canzoni del secondo album. I genitori sono preoccupati perché conoscono Nick e la sua tendenza ad isolarsi e a fumare marijuana. Queste le parole del padre Rodney. Si è chiuso in questa stanza ed era piuttosto difficile raggiungerlo. Consapevole dell'istruzione incompleta di Nick e della sua tendenza all'introspezione, suo padre iniziò a inviargli articoli del Times, per mantenere viva la sua attenzione e i contatti sempre più sporadici. L'amico Adrian George di quel periodo londinese racconta: sembrava catatonico, ma ogni tanto veniva riportato in vita quando gli arrivava una canna o gli veniva offerta una tazza di tè o un pezzo di torta, e lui ringraziava ripetutamente a bassa voce. Era completamente silenzioso per la maggior parte del tempo, ma terribilmente dolce e cortese. La sua gentilezza risplendeva davvero in quel contesto. Ancora Robert Kirby racconta: era ossessionato sul suo prossimo album e sapeva fin dall'inizio di voler avere più coerenza di Five Leaves Left. Nick parlava molto di concept albums, ne uscivano parecchi in quel periodo, e di voler usare overture strumentali e links tra le tracce. Nick si riferiva nello specifico ai Beach Boys e Pet Sounds e ammirava molto il debutto di Neil Young, entrambi i lati dei quali si aprono con tracce strumentali. Nel 1970 Sound Technique era uno degli studi di registrazione più importanti del Regno Unito. John Wood lo aveva fondato nel 1965 e divenne lo studio di riferimento di Joe Boyd, che lì aveva lavorato con i Pink Floyd, The Incredible String Band, Fairport Convention e appunto Nick Drake. In studio con Nick ci sono membri della band dei Fairport Convention che lo aiutano, tra cui il bassista Dave Pegg e il batterista Dave Mattox, insieme ancora una volta a Richard Thompson, che era presente anche nel primo album.
Set it free, get on your knees. Pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out. I see your trousers don't taper. A saddle up, a kick your feet. I ride the range of a London street. I travel to a local plane. Turn around and come back again. And at the chime of a city clock, I put up your roadblock, I hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down.
Il suono di Brighter Later è certamente diverso dalle altre due uscite di Drake, certamente influenzato dalla città in cui è stato scritto e registrato, Londra. Infatti questo disco ha un sapore molto urbano. Ci sono più rappresentazioni della vita di strada e di città. Si percepisce l'intenzione di Nick Drake di allontanarsi dall'atmosfera della campagna inglese, molto malinconica ma anche soleggiata, di Five Leaves Left, per sperimentare nuovi suoni e nuovi temi.
When the light of the city falls, you fly to the city walls, I take off with your pride. But at the chime of a city clock, I put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man. Ulysses Armour down.
The second record. I'd heard the songs, you know. I said, well, the second record's going to be so incredible. We'll release the record in America. He'll be famous in America.
Joe Boyd. Il secondo album sarà fantastico. Lo pubblicheremo in America. Sarà famoso in America. Ma non è mai accaduto. In quel momento, dopo la pubblicazione del secondo album, Nick era in condizioni peggiori. Lui mi diceva: «Tutti dicono che sono fantastico, ma nessuno compra i miei dischi. Se sono così bravo, dove sono i soldi?» Io ho provato a dirgli: «Non lavori abbastanza, non ti esibisci dal vivo, non costruisci il tuo pubblico». E quindi non c'era proprio modo di renderlo famoso.
Nothing ever happened, and by that time the second record was out, he was in much worse shape.
If it's time for recompense.
He said, people tell me I'm great, but nobody buys my records. If I'm so good, where's the money? And I tried to say to him, you don't work, you don't go and perform, you don't build up an audience. And so there was no way, really, to make him famous.
But one way to circumvent this problem of getting exposure on the albums was to get the artist to do sessions, BBC Live.
God El Dear della Island Record. Uno dei modi per fargli avere più esposizione era quello di registrare negli studi della BBC. Non si trattava di suonare davanti ad un pubblico. Si andava in un classico piccolo studio della BBC. Quindi sembrava logico che, anche se non se la sentiva di suonare dal vivo, almeno sarebbe stato disposto ad eseguire queste sessions. Io sono stato delegato ad andare a chiederglielo. L'ho trovato in una condizione non buona. Era in uno squat. Gli ho spiegato tutto, che volevamo dare più esposizione al disco, ma non ho avuto nessuna risposta soddisfacente. E quindi ad un certo punto sono dovuto andare via.
Even if he wasn't prepared to gig, he would at least go and do a session. So I was delegated to go and ask him to do that. It clearly wasn't a bedsit he was living in, but it was very bare. It was effectively a squat. I explained what the object was, which was to get more exposure on the record, to get more people to know about it. But there was just no conclusive response, really, to anything. So I had to go.
Please give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come, come sit down on the fence in the sun. And the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come, come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly.
Brighter Later è uscito il 1° novembre del 1970, anche se è stato dato alla stampa alcuni mesi dopo. Il titolo è scritto in Cockney, dialetto londinese, una storpiatura di Brighter Later, frase con cui si concludevano spesso le previsioni del tempo nella TV in Inghilterra, ovvero schiarite più tardi. Ad un primo ascolto può sembrare un disco più fresco, quasi giocoso, con gli arrangiamenti di fiati e archi e la voce, sempre morbida, di Nick Drake. Ma i testi, come sempre, nascondono una grande malinconia e una grande introspezione. Questa è una delle caratteristiche profonde di Nick Drake, lo scontro doloroso tra la sua creatività, il bisogno di esprimersi e di raggiungere e comunicare attraverso la musica, dando emozioni, portare la sua musica agli altri in modo profondo, e la sua tendenza all'isolamento, all'introversione e alla solitudine.
Parle, puis tant pis pour ce que tu es. Parle, et puis tant pis si tu n'as pas su m'aimer.
La musica di Nick Drake nel 1970 girava solo tra gli addetti ai lavori e a volte raggiungeva musicisti più conosciuti che manifestavano amore per quelle canzoni, per quella voce. E tra le ammiratrici di Nick Drake c'era Françoise Hardy, che si era innamorata di Five Leaves Left, tanto che ad un certo punto si ipotizzò che Nick potesse scrivere delle canzoni per lei, proprio per Françoise. Nella biografia di Nick Drake, The Life si racconta di un imbarazzato incontro tra Nick Drake e Françoise Hardy. Ancora una volta la timidezza e l'insicurezza presero il sopravvento, e sebbene Nick fosse incredibilmente affascinato da Françoise, non riuscì a dire molto in quell'incontro e non portò a nessuna collaborazione. Un altro grande ammiratore di Nick Drake fu John Cale, ex Velvet Underground. Tra i due invece la collaborazione funzionò, fu subito intesa tra Nick e John Cale infatti suona la viola e le tastiere in Fly e in Northern Sky.
Never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, brighten my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered. But through the people I have known. Oh, if you would and you could, straighten my new mind's eye. Would you love me for my head?
Would you love me through the winter? Would you love me till I'm dead? Oh, if you would and you could, come blow your horn on high. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky.
Nick Drake ha pubblicato il suo secondo album, ma come nel primo, non riesce a trovare il modo e la forza dentro di sé di promuoverlo come dovrebbe. Ha provato a suonare dal vivo, ma la sua difficoltà a stare davanti al pubblico è sempre più evidente.
I mean, he's the perfect person for sitting alone at home and expressing himself totally through music. The problem in his time was he couldn't do that. He had to go into a studio to record. He had to go out and gig if he wanted those records to sell. Now you can get away with not gigging perfectly well.
I suspect there is nothing more complicated than the fact that the reality of stepping out on stage in front of 3,000 people scared the shit out of him, and he didn't want it. He wanted to write songs, he wanted to record his songs, and he'd quite like to sell a lot of copies and live on the royalties.
Gli amici raccontano di concerti terminati a metà, della grande sofferenza e tensione che dimostrava sul palco. Il suo collaboratore Robert Kirby in realtà racconta: «Penso che all'inizio gli piacesse molto esibirsi dal vivo. Credo che gli piacesse che la gente lo ascoltasse suonare. Credo che sapesse di essere bravo. Pensava che il suo materiale dovesse essere eseguito. Forse il problema era trovare il pubblico adatto a lui». Invece l'amica Antea racconta che Nick odiava esibirsi live. Amava suonare per gli altri, per gli amici, in situazioni intime e raccolte, ma aveva una grande difficoltà e paranoia nell'esibirsi in un vero e proprio concerto.
I think that this lack of a desire to perform was part of his illness.
Gabriel Drake. Penso che questa mancanza di voglia di esibirsi dal vivo sia dovuta alla sua malattia. Leggendo tutte le sue lettere non c'è niente sull'odiare l'esibirsi dal vivo. A lui piaceva suonare davanti agli amici, alle recite a scuola, anche all'università a Cambridge, amava suonare per gli altri. Certo, con la solita paura che hanno tutti gli artisti di commettere errori, ma la difficoltà nell'esibirsi dal vivo è arrivata dopo.
He seemed to be quite happy to do it. At school he was performing, he got groups together. It seemed to be his whole life. At Cambridge he loved doing it, as far as one can tell. You know, he enjoyed it and the difficulties and the, you know, forgetting the words or not getting the arrangements done or whatever was part of the business of performing that we who perform know about, you know, part of the agonies of it as well as part of the joy. But there's nothing there about not wanting to perform. That came later.
Never sing for my supper. I never held my neighbor. Never do what is proper. My fair share of labor. I'm a poor boy and I'm a rover. Count your coins and throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaky my knees. Nobody guesses
How steep my stairs, and nobody smiles if I cross their stairs.
Nick became increasingly withdrawn, and didn't actually suffer from what I would now regard as a depressive illness that I would prescribe antidepressant drugs for. I think that what happened was, it was a bit like Phil Spector, who was regarded as a sort of mad genius who became
Brian Wells, amico di Nick Drake, è oggi psichiatra. Penso che Nick sia diventato sempre più introverso e non credo che abbia sofferto realmente di una forte malattia depressiva per la quale prescriverei dei farmaci. Penso che quello che è successo era un po' quello che è capitato a Phil Spector, che era considerato una specie di genio pazzo e nel tempo si è isolato completamente. E penso che Nick, dopo Brighter Later, non aver ricevuto recensioni e il successo sperati, e con Joe Boyd che se ne andò in America, Nick era sempre più isolato e iniziò a vivere in questa sorta di realtà malinconica, lontano da tutto e da tutti. Robert Kirby era molto preoccupato e lo vedeva così e mi diceva: perché non lo trasciniamo al pub? E forse era quello che ci voleva. E Nick a volte rispondeva a queste sollecitazioni.
And I think that Nick made Brighter Later. It didn't get the reviews that possibly he was hoping for. And I think that his relationship, Joe Boyd went off to America and Nick was increasingly isolated. And I think to some extent he began to live his own sort of rather melancholic, not fantasy, but he got himself into a rut. And someone like Robert Kirby would sort of say to me, why don't we just bash him on the back and drag him down to the pub? And to some extent, maybe that was what was needed. And to some extent, Nick could sometimes respond.
Are we allowed to mention, the dope smoking that went on? Because, I mean, that was a huge part of it, wasn't it?
Was it was a huge part of it. We have to say that.
You know, an afternoon would sort of just go by without one really realizing, or an evening, or a whole night, isn't it?
Yeah.
Sort of in a stoned...
Yeah, stoned haze, but always music, always...
In questo estratto tratto dal documentario della BBC, A Stranger Among Us, alcuni vecchi amici di Nick Drake ricordano la sua abitudine a fumare molta marijuana e a suonare molta musica, ma ricordano anche il grande orgoglio che avevano nell'avere un amico così speciale.
That was very much of the time with the ever-present spliff.
Yes.
We did smoke a lot of spliff, didn't we?
Yes, we did.
And to be honest, I sometimes wonder if the amount of spliff that we all smoked, in a way...
Could have had something to do with it. I don't suppose it helped, that withdrawal thing. I don't suppose it helped at all.
I certainly remember having some sort of breakdown, which I'm sure was provoked by smoking a lot of spliff.
Yeah. Although I don't think it's the entire answer.
No, but...
Yeah, that's very
and you can see those enormous hands you were talking about.
Yeah. Enormous.
Very long fingers.
I think that we were probably quite proud... in a ghastly way of having a new friend that was so extraordinary, and I think we probably couldn't wait to not to show him off, but because he wasn't asked to show, but to, you know, here's our new friend and dig this man.
Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Or do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, makes sense. Slow, slow Jane, cross the fence.
Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on the move. I do it for you. I'm sure that you do the same for me one day. So try to be true. Even if it's only in your hazy rain. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just riding a new mind, it looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on.
Brighter Later non ottenne il successo sperato. Le vendite furono migliori di Five Leaves Left, 13.000, ma molto sotto le aspettative. In realtà Brighter Later fu lasciato a se stesso, in balia di un contesto musicale difficile e ostile. Come vedremo nel prossimo episodio, questo ennesimo insuccesso sarà estremamente doloroso per Nick Drake, che porterà i segni di questa grande amarezza per i pochi anni che ha davanti a sé. 3 anni di solitudine, di crisi, di ricoveri in strutture psichiatriche, i tentativi incessanti della famiglia e degli amici di riportarlo a vivere una vita piena, serena, e un altro meraviglioso album, l'ultimo, Pink Moon. Avete ascoltato il terzo episodio di Nick Drake, Way to Blue, un podcast di Radio Popolare. Io sono Elisa Graci, grazie a tutti voi per l'ascolto.
But hear me calling.
ghetto, I see through all of the pictures that you keep on the wall, all of the people that will come to the ball. But hear me calling.